qualche tempo riesco a percepire il suono del silenzio di cui parla Jan Semedo. Come lo posso utilizzare in meditazione? Jan Semedo ha scoperto da se stesso questo ronzio di fondo che prima di trovare un maestro ha cominciato di praticare meditazione e generalmente era un tipo che tendeva a pensare continuamente, però notava quando per un momentino la mente era libera dai pensieri, poteva percepire come un fischio, un suono costante di alta frequenza. E poi rimanere ad ascoltare lo trovavo molto, molto rilassante. E pensavo che potrebbe essere utile utilizzare come un oggetto di meditazione, di sostenere l'attenzione a questo suono naturale, questo ronzio, così per evitare di essere continuamente risucchiati da pensieri. E così ho usato per diversi decenni questa frase. Quando è andato da Ajahn Chah, che aveva chiesto come praticava e spiegava questo, poi immaginava che poi Ajahn Chah l'avrebbe dato la sua tecnica che bisognava fare nel suo monastero, ma invece no, quando aveva sentito se funziona per te puoi continuare ad utilizzarlo. Anche se non è scritto in nessun testo canonico, perché può essere come un mezzo abile. E quindi l'usa non per focalizzare tutta l'attenzione, per essere concentrati di escludere ogni altra cosa, ma di avere un'ancora per l'attenzione. Di non soltanto durante la meditazione formale, ma anche in tutto l'arco della giornata, c'è come uno sfondo che può sempre dare riferimento e allo stesso tempo aprirsi alle cose come sono e evitare di essere continuamente risucchiati. Quindi ho trovato molto utile, questo insegna che i classici metodi di meditazione. C'è anche un libro in italiano intitolato Il suono del silenzio, pubblicato da Ubaldini. E conosco anche diverse altre persone che lo trovano utile. Personalmente per me stesso, anche a volte c'è naturalmente. Se devo cercarlo, mi allontano un po' dal momento presente, non è naturalmente presente, mentre invece trovo più immediato la presenza del corpo. Quindi è una questione personale, quella che si trova utile. Ajahn Semedo ha anche raccontato che come membro del English Sangha Trust e per un periodo era anche presidente della Buddhist Society di Gran Bretagna e doveva spesso partecipare nelle riunioni e lui odiava le riunioni dove tutti vogliono imporre la loro opinione, eccetera, diventano discussione achei e lui ha detto che ha trovato molto utile stare lì a ascoltare lo suono del silenzio. Per gestire queste riunioni senza cadere in disprezione o accattivato dalla rabbia o frustrazione. Quindi si può provare a utilizzare anche il suono del silenzio come strumento per rimanere presenti e estendere consapevolezza nella vita quotidiana. Tecnica meditativa. Vedo che è molto orientato verso una meditazione indirizzata verso una consapevolezza aperta e che sottolinea i limiti di altre tecniche meditative basate sull'attenzione focalizzata sul respiro alla base del naso o sull'addome. Altri insegnanti la pensano diversamente. Non penso che tutte possano comunque andare bene. Non pensa che tutte possono portare ad una maggiore consapevolezza nella vita quotidiana, che ciascuna adatta a differenti tipologie di persone. Sì, questi sono mezzi abili e spetta a ciascuno scoprire cosa funziona per se stesso, quindi parlo dalla mia esperienza. E all'inizio anch'io cercavo di focalizzare tutta l'attenzione sulla punta del naso e personalmente lo trovavo un esercizio di grande frustrazione. non mi funzionava affatto. Perché magari dopo una lunga fatica, per un momento, un attimo, riuscivo a sentire qualcosa e poi succedeva qualcosa e l'attenzione era portata via lontano, era forse una fatica di cercare di ritornare. Più avanti, anche leggendo i discorsi del Buddha, non si trova mai un momento quando consiglia di focalizzare l'attenzione su un punto specifico. Nel Anapanasati Sutta, il discorso sulla consapevolezza del respiro, c'è un processo graduale e parla del di respirare, inspirare lungo, di sapere, di inspirare lungo, espirare lungo, di sapere, di espirare lungo, inspirare corto, di sapere, espirare corto, sentire tutto il corpo inspirando, sentire tutto il corpo espirando, calmando il corpo inspirando, calmando il corpo espirando. E personalmente ho trovato molto più utile questo modo di praticare. Perché c'è un campo di attenzione più esteso e mi dà più stabilità. E conosco anche tanti altri che hanno avuto esperienze simili a me, a Censimeto incluso. E però se uno si trova bene nel focalizzare l'attenzione solo sull'addome, volevo solo puntare alla limitazione di questo. Se rimane solo quello, un metodo, una tecnica, è piuttosto limitante. Mentre questo si può anche praticare nella vita quotidiana, in ogni attività, sviluppando una consapevolezza più aperta. Ancora utilizzo il respiro, ma non focalizzo tutta l'attenzione, non cerco di focalizzare l'attenzione tutta su un punto, e trovo molto più senso di agio e di benessere, e qualcosa molto più funzionante per me. E poi bisogna anche andare oltre le tecniche, le tecniche possono portare a un certo punto, e poi bisogna finire incontro la vita stessa, l'esperienza della vita, che non ti permette di focalizzare tutta l'attenzione su un punto specifico. Ma il respiro, con questo senso, il corpo in generale, una consapevolezza basata su questo, con un'apertura a una consapevolezza inclusiva, può accompagnare e aiutare a tenere una prospettiva sulle cose, di poter rispondere in modo più adeguato alle circostanze. E quindi rimane, anche quando situazioni turbolenti, uno sfondo di serenità, qui non cercando di evitare, di non sentire, ma di poter aprirsi e sperimentare allo stesso tempo, non essere completamente risucchiati. Ma infatti ho letto anche un articolo di uno studio che è stato fatto in psicologia, paragonando ragazzi con un'educazione occidentale con ragazzi in un'educazione orientale, e semplicemente mettevano avanti un quadro, ad esempio, di una tigre nella giungla, e poi misuravano i movimenti degli occhi. Gli occidentali avevano pochi movimenti degli occhi e quasi subito identificavano l'oggetto principale e focalizzavano tutta l'attenzione sulla tigre, mentre gli orientali invece c'erano più movimenti dagli occhi e loro prendevano il più senso intero della tigre nella giungla. E poi speculava sul perché di questo e pensavano, e sembra ragionevole, che in Occidente siamo molto più condizionati di avere sempre una meta, uno scopo, siamo molto più individualisti e tutta l'educazione sta su ottenere qualcosa, di riuscire, e quindi tende verso un'attenzione focalizzata e perde un po' il senso del contesto. Mentre invece in Asia è molto più importante il senso dell'armonia, di fare parte di qualcosa più grande, invece di imporsi, di cercare di raggiungere qualcosa, c'è molto meno individualismo. E quindi loro tendono di prendere invece una consapevolezza più aperta, di includere, cioè l'oggetto principale, ma non perde nel senso dello sfondo, la giungla. E così pensavo, tante di queste tecniche di meditazione sono indirizzate originariamente agli asiatici, che forse per loro erano anche ben indicato, perché io sono vivono con monaci thailandesi e sono molto distesi e sono molto aperti, eccetera, ma forse a volte servono di essere un po' più focalizzati e organizzati, mentre per noi è quasi una smania, che è controproducente cercare di focalizzare, mentre invece noi abbiamo più bisogno di rilassarci, di espanderci, è un atteggiamento più accogliente, di prendere invece un senso del totale. E quindi questo corrisponde un po' alla mia esperienza personale. Poi tutti sono liberi di provare e utilizzare quello che trovano utile. C'è anche un ho letto un libro di un filosofo, ma ha studiato anche psicologia, e secondo lui Ci sono due modi di prestare attenzione. C'è un modo focalizzato e c'è una consapevolezza più ricettiva a 360 gradi. E questi possono anche funzionare insieme. Dall'esempio di un uccellino che per sopravvivere deve trovare semi per terra, deve stare per terra e focalizzare l'attenzione di trovare questi semi che sono molto piccoli per mangiare. Però quando sta per terra ci sono dei gatti e altri animali che sono pericolosi, quindi hanno bisogno anche allo stesso tempo di avere questa consapevolezza aperta per non essere sbranato da qualche gatto. E questo è interessante. E lui dice che la cultura occidentale ha preso il sopravvento e quindi questa attenzione focalizzata, l'ottenere qualcosa, e perdere il senso generale, perdere un senso della una prospettiva, il quadro grande. E quindi per questo andiamo avanti tranquillamente distruggendo la terra e presi da questo condizionamento, e abbiamo più bisogno di aprirci e prendere in considerazione il contesto, avere una consapevolezza più aperta e sensibile. Please give some advice on dealing with chronic pain, for example, arthritis, during meditation practice. In daily life, I find it easy to distract myself from it, but during meditation, it goes under a magnifying glass. Per favore, dammi qualche consiglio su gestire il dolore cronico, ad esempio l'artrosi. Durante la pratica di meditazione, nella vita quotidiana, riesco facilmente a distrarmi dal dolore, ma durante la meditazione è come fosse sotto un lente di ingrandimento. Mi sentite nonostante le campane? Sì, è un fenomeno interessante che quando si presenta qualcosa brutto o spiacevole, non brutto, come il dolore fisico, la tendenza è di stringere il campo di attenzione. È come c'è l'avversione, il voler spingere via, e quindi si afferra la cosa, però l'effetto è come di ingrandire, è come c'è solo dolore adesso, terribile, non lo sopporto. Ma si può notare questa tendenza e dolcemente andare contro, di rilassarsi, di espandere la tensione, di notare tutto quello che non è dolore, che è piuttosto neutro, il resto del corpo, il senso dello spazio intorno. E così, potendo includere le sensazioni spiacevoli, che chiamiamo dolore, e non più resistendo, non cercando di non sentirli, ma di poter includere. E quando c'è questa prospettiva maggiore, sono ancora, ma è solo una parte di un totale più grande, e poi forse si trova che è sopportabile un momento alla volta avendo questa prospettiva. e si può anche, ad esempio, includere il respiro e sentire il respiro come un ritmo calmante che placa il dolore. E si può immaginare il respiro che anche attraversa il dolore. E si può anche, includendo il dolore in questo modo, essere disponibile ad investigare com'è veramente, è qualcosa costante, è qualcosa solida, ha un confine, dove inizia nel corpo, dove finisce, e quindi guardare dentro in questo modo. E forse si scopre che non è così solida, reale, sostanziale come sembrava. E si comincia a comprendere che la sofferenza viene dal non volere il dolore. E quindi è un'attività della mente, qualcosa che aggiungiamo sopra, che non è obbligatorio. E magari possiamo essere più disponibili di sopportare pazientemente un momento alla volta con questa consapevolezza più aperta e inclusiva. E se pensiamo a una meditazione di 40 minuti, non riesco a sopportare questo dolore per 40 minuti, è troppo. Ma infatti l'esperienza non è mai in termini di 40 minuti, è solo un momento alla volta, l'esperienza è solo un momento alla volta, qui ed ora, questo momento. Quindi poter rallentarsi e accogliere e sopportare, avere pazienza e di poter includere con tutto lo sfondo intorno di quello che non è dolore, si trova che è sopportabile. E prima che in meditazione il dolore diventa troppo insopportabile, non si riesce più a rilassarsi, è un'opportunità per investigare, per comprendere quando è solo un piccolo disagio, un dolore lieve, per vedere questo, per comprendere questo. Quindi c'è anche molto da imparare dall'esperienza di dolore. Irritazione. Provo un discreto grado di irritazione e tristezza quando vedo i miei compagni di pratica violare le regole di tal ritiro. Ad esempio, chiacchierare, fare ginnastica sul cuscino durante meditazione seduta, gironzolare invece che praticare la meditazione camminata. Mi sento abbandonata, poco sostenuta e più mirabile. Mi hanno insegnato che la disciplina è importante per sé e per gli altri e che il ritiro è un'occasione preziosa che così mi pare, poi una parola che non riesco a leggere, mi pare nilita. How to practice with that? Thank you. Come praticare con questo? Grazie. Allora. Purtroppo il fatto è che non tutti sono così ubbidienti e E per quanto cerchiamo di sottolineare l'importanza di silenzio o di seguire il programma in un gruppo di quasi 60 persone, si può contare, cioè ci sarà qualcuno che non obbedisce. Allora, cosa facciamo? Possiamo avere un poliziotto in ogni stanza o avere CCTV, avere le spie? Non creerebbe un'atmosfera molto, molto, molto tranquilla. E quindi dobbiamo anche imparare a praticare senza il sostegno degli altri e vedere che siamo noi a creare un problema. Se gli altri non obbediscono è il problema loro. C'è un discorso del Buddha che dice se quattro uomini ti prendono, due ti prendono per le braccia, due ti prendono per le gambe e due altre persone prendono una sega e cominciano a tagliarti in due, uno che cede anche per un momento alla rabbia non è un mio discepolo. Allora si pensa, ma com'è possibile? Almeno una piccola irritazione. Quanto deve essere permessa? Sicuramente. Ma in effetti, sì, quando si considera le cose che mi irritano, che mi fanno arrabbiare, non sono niente contro l'idea di tagliarmi in due con una sega. E quindi danno una prospettiva. Poi non è una cosa che mi è mai capitato, e probabilmente non è mai capitato a voi, e immagino e speriamo che non ci capiterà mai, non essere messi veramente alla prova. Ma poi sono piccole cose invece. E quindi metta nel senso di non alimentare avversione. Irritazione può essere normale a sentire, sperimentare, e possiamo anche ammettere irritazione senza nutrirla. La mente non è giusto, ha detto, e loro fanno sempre così e rovinano per tutti, e pensando così si scoppia nella furia e magari si finisce ad avere un infarto. Perché qualcuno sta chiacchierando. E quindi c'era una storia di Ajahn Chah che una volta visitando Londra nei primi tempi, quando il monastero era a Hampstead, era una serata calda e le finestre erano tutte spalancate perché faceva caldo, e hanno cominciato di fare la meditazione e di fronte al monastero c'era un pub, e capitava quella sera che c'era un gruppo rock e quindi c'era un chiasso. A certo momento non era neanche un gruppo bravo. E quindi c'era questa musica terribile, e tutti aspettavano Ajahn Chah di suonare la campana, e ha fatto una meditazione più lunga del solito. E poi ha suonato la campana e ha detto, ma forse voi pensate che il rumore va a disturbarti, ma è molto sbagliato di pensare, invece siete voi che andate a disturbare il rumore. Il rumore c'è, è una condizione della natura. Se soffriamo è perché noi lo stiamo afferrando, stiamo creando un problema sulle cose come sono. Non riesco a prendere il ritmo, se così si può dire, nella meditazione camminata. È meno faticosa di quella seduta, ma mi sembra più difficile. È più difficile se si pensa di dover essere concentrato o di sentire molto sereni. Se invece non si ha queste aspettative, e l'importanza non è sentirsi tranquillo, di essere concentrato, focalizzato, ma di essere presenti e consapevoli anche in un'attività così ordinaria. E personalmente mi piace molto la meditazione camminata, e mi sento più vivo e in movimento. Ho gambe lunghe che piacciono stendersi e sono un grande camminatore. E anche può essere considerato come un ponte per capire meglio come portare avanti, integrare presenza mentale e consapevolezza nella vita quotidiana, quando non siamo seduti immobili con gli occhi chiusi, quando siamo più attivi in ogni circostanza della giornata, anche quando dobbiamo lavorare, dobbiamo parlare, ogni momento possiamo essere presenti e consapevoli. La meditazione camminata si può anche includere la meditazione di stare in piedi, quindi stare per un periodo all'inizio in piedi, magari piegando leggermente le ginocchia e rilassare le spalle, trovare una posizione corretta, immaginare lo spago e più in su, stare lì con gli occhi aperti e sviluppare presenza mentale e una consapevolezza nella posizione in piedi. Il Buddha incoraggia lo sviluppo della pratica nella posizione seduta, in piedi, camminando e anche sdraiato. Quello sdraiato è più difficile perché è così facile addormentarsi. Questa è la pratica avanzata. Si può provare di notte. Dopo le 9:30 si potete provare anche sdraiato. Per quanto tempo riesci a stare presente, consapevole. E poi stare fermi per un po' in piedi e poi camminare, senza dover essere molto lento, camminare in modo rilassato, apprezzando di poter essere in movimento. Si può anche trovare piacevole camminare senza dover raggiungere qualcosa solo per essere in movimento. E poi quando si arriva al fine del sentiero, si ferma e magari si può notare anche per il momento, forse tutto fermo, c'è un senso di vuoto d'improvviso alla fine del sentiero. Come per l'inspirazione, c'è l'inspirazione e poi prima dell'espirazione c'è una pausa. O quando sei presente e qualcosa che è sorto nella mente e poi cessa, lascia un senso di è un momento tutto si ferma, c'è un momento di pausa, un vuoto. Quindi anche questi possono essere elementi interessanti di investigare, di provare. A volte quando facciamo ritiri individuali nel monastero e non c'è un programma strutturato, a volte faccio anche meditazioni camminate per diverse ore, 2 ore, 3 ore, e trovo molto calmante, però non è una calma stagnante che magari durante la meditazione seduta con gli occhi chiusi si può sentire tranquillo, però non c'è una vera attenzione precisa nel momento, non c'è vigilanza, è uno stato di stagno e quindi non è molto non è uno stato molto utile per sviluppare investigazione, comprensione e come essere semi addormentato. Mentre camminando invece non si diventa così, la mente non diventa così ottusa generalmente. E poi quando vado a sedere dopo diverse ore di camminata in grande sollievo e c'è si sta fermo e poi c'è ancora questa calma e c'è energia, c'è vigilanza e la meditazione seduta poi procede in modo molto molto migliore. È veramente possibile andare oltre a un pensiero, uno stato dell'essere che crea problema, come ad esempio un moto di invidia per una qualità intellettuale di una persona. Sicuramente è possibile andare oltre e quando si presenta un pensiero di questo tipo, uno stato di questo tipo, di invidia, gelosia o tanti altri tipi, possiamo ammettere noi stessi, c'è invidia. E invece di pensare, oh, io sono geloso, è terribile, sono una persona cattiva, e creare un'identità, io sono questo, ma anche di usare quel linguaggio, c'è invidia. E siamo condizionati da tante cose, i nostri genitori, quelli che ci hanno insegnato, la scuola, l'educazione e tante cose. È abbastanza naturale in certi momenti sperimentare invidia. Non c'è bisogno di creare un problema sopra. Quando c'è la consapevolezza che c'è invidia, è un oggetto dell'attenzione. Quello che riconosce l'invidia non è invidia, è già libera. E così si può vedere che l'invidia è così com'è. Rimanendo presente e consapevole, si vede che anche questo cessa nella mente. E quindi non c'è bisogno di pensare, io sono questo, questa è la mia. E quindi ammettendo, invece di fare finta di non sentire l'invidia, di negare da una parte o di indulgere nell'invidia e cercare di trovare un modo per rivendicarsi sulla persona. E questo sarebbe karma negativo, chiaramente, ma solo di riconoscere c'è invidia, è così com'è, e poi cessa, perde il suo potere. Quindi anche se si presenta nel futuro non è un problema, è riconosciuto, non si è uno schiavo a questi stati mentali quando c'è consapevolezza. Come si può avere compassione ed amorevolezza verso coloro che ci fanno del male? Lo spirito di difesa dalla violenza fa sorgere una potenziale reazione violenta in nome dell'amore. Come si conciliano questi due stati d'animo? Ma di essere pronto, di avere un cuore aperto, pronto a sperimentare gentilezza amorevole e compassione, non significa che si deve solo subire tutto, che devi essere completamente passivi. Se uno si attacca si può anche difendersi, è normale. Però quando c'è consapevolezza e uno stato di non avversione, non c'è bisogno di essere presi dalla reazione immediata, che non è sempre di beneficio. Quando c'è maggiore consapevolezza è come vedere da un quadro grande, avere una prospettiva e di poter comprendere meglio, è più probabile di poter rispondere in modo adeguato alla situazione, invece di solo reagire caricato dalla rabbia, che generalmente solo fa peggiorare la situazione, diventa un conflitto, una guerra. E quindi nell'amorevolezza e compassione siamo inclusi, e quindi non è che lasciamo le persone farci del male passivamente, ma siamo, non è qualcosa che si può ragionarsi sopra prima, perché ogni situazione è unica. A volte le persone fanno questo tipo di domanda: allora, sei pacifista, cosa farete se qualcuno va a stuprare tua madre? Pratichi meta, o anapanasati, o cosa farete? Ovviamente è assurdo, Non si può dire cosa si farebbe, perché ogni situazione è un numero infinito di possibilità, di circostanze. E se uno è più consapevole e conosce se stesso, è più probabile di trovare un modo più efficace e più appropriato a rispondere alla situazione. La consapevolezza permette discernimento e una capacità di rispondere, ma non in modo cieco, perché molto spesso la reazione immediata è un po' solo peggiorare, fa peggiorare la situazione. E quando si cerca di difendere se stesso, difendere qualcuno, non è per rabbia, per avversione, è per cercare di difendere, evitare una grande sofferenza, di salvare qualcuno da una sofferenza. Una domanda un po' simile. La pratica del qui ed ora e di metta sono conciliabili con l'impegno sociale e politico che combatte le disparità sociali? È conciliabile una pratica che lavora per l'autoliberazione con l'impegno sociale che lavora nel migliorare le condizioni collettive? Certamente, c'è anche tutto un movimento, si chiama Engaged Buddhism, buddismo impegnato, e questa, a volte le persone pensano, ma è solo sedersi in meditazione, cercando il benessere dentro di sé, cercare di liberarsi dalla sofferenza è egoistico. Bisogna andare a cercare di aiutare aiutare gli immigrati, eccetera. Ma questo è di sedersi e fare meditazione e non significa che non si fa altro, si fa solo questo. È un modo di sviluppare dentro di sé le risorse interiori che poi possono essere di aiuto nella società, nel campo di lavoro o dove si ha il talento o dove si è motivato di utilizzare queste risorse. E come prima, ad esempio, si potrebbe diventare un medico con l'idea di curare persone, ma prima bisogna fare diversi anni di studio, di avere la competenza. Non è che dal primo giorno si comincia a cercare di curare persone, si può creare più problemi, o si può studiare la legge con l'idea di difendere i deboli. Intenzione molto positiva, ma prima bisogna di studiare e passare diversi anni a sviluppare la conoscenza e poi si può applicare. In questo sentiero descritto dal Buddha, lo duplice sentiero include un fattore, diciamo, un retto modo di sostenersi per vivere. Quindi i praticanti generalmente cercano un tipo di attività, un tipo di lavoro che almeno non è dannoso, come vendere droghe, armi, eccetera, che in qualche modo contribuisce ai conflitti, ai problemi al mondo. E se è possibile, cerca un tipo di lavoro che è di beneficio, è un aiuto. Tanti praticanti in Occidente lavorano in qualche campo medico, in Medici, infermieri, fisioterapisti, nel campo di psicologia, o insegnanti, e quindi anche questo, quando sono più sereni dentro di sé e sono più capaci di aiutare gli altri, quando si ha una comprensione che viene dalla pratica, è più si è più capace di agire con dove può essere utile, non spinto dalla rabbia, dall'indignazione, perché molto spesso questo solo rafforza il problema. È come ad esempio quei pacifisti che vanno a urlare e fare chiasso per la pace, però non sono in pace con se stessi. Bisogna iniziare qui, dentro di sé, e poi si può estendere, si può essere utile, può rendersi utile nel mondo. Sono ancora parecchie domande, ma c'è ancora domani mattina. Penso è malattia. La malattia è dukkha. La terapia ci toglie è dukkha. Cioè la sofferenza, ma ci toglie la sofferenza inutile, quella che generiamo noi stessi, la spinta nevrotica. Con la spinta nevrotica, la sofferenza utile, cioè quella inevitabile, nascita, vecchiaia, malattia e morte, rimane. È così? Se è così, Buddha è stato il più grande psicologo della storia dell'umanità. Penso di sì, penso di capire cosa. Sì, c'è il Buddha era anche descritto come grande medico spirituale, e anche il suo insegnamento principale, le quattro nobili verità, è come il sistema medico di quei tempi. Nel primo nobile verità c'è dukkha, c'è sofferenza, e questo è come riconoscere i sintomi, di ammettere che c'è qualcosa non va, ci sono dei sintomi. Poi la seconda nobile verità, ci sono le cause, e quindi di identificare le cause della malattia. E poi la terza nobile verità, lascia andando le cause, la sofferenza può cessare, e quindi la prognosi, è possibile una cura, è possibile liberarsi dalla malattia. Poi il quarto nobile verità, l'ottuplice sentiero che conduce alla piena liberazione dalla sofferenza, è come è la prescrizione medica per avere il beneficio. Bisogna prendere la medicina, non è sufficiente solo avere una prescrizione, bisogna prendere la medicina. E sì, in effetti seguendo questo sentiero porta alla liberazione della sofferenza che è creata dovuto all'ignoranza, al non comprendere veramente. E così la sofferenza naturale di avere un corpo fisico, avere una sensibilità, essere coscienti, è sopportabile, si può vivere con questo. E la grande parte della sofferenza è dovuta al non comprendere. E la causa principale è allora identificata dal Buddha come ignoranza, avvijja, che significa veramente non vedere. Qui non significa che siamo ignoranti, non sappiamo nulla, siamo stupidi, non abbiamo tutta l'informazione. Invece è come il, nonostante tutto è abbastanza evidente, non riusciamo a vedere. E quindi l'antidoto è vigia, è vedere, essere consapevoli, guardare, investigare e venire alla conoscenza diretta, liberativa dell'impermanenza. E con questa comprensione non c'è più bisogno a soffrire, perché le cose sono, si capisce, le cose come sono, la realtà così com'è, e non si aggiunge altra sofferenza. Eh sì, è vero, il Buddha è stato un grande psicologo prima che la parola è stata inventata. Mi ricordo diversi anni fa, 25 anni fa quasi, sono in Inghilterra, sono stato portato ad un gruppo e il signore che mi ha accompagnato in macchina, non mi ricordo se era psicologo o psichiatra, e mi aveva detto che era stato ad una conferenza interdisciplinare, quindi diverse forme di psicologia, psichiatria, psicoterapia, diversi rami insieme. E poi, dopo, parlando tra di loro, è venuto fuori che quasi tutti erano praticanti buddhisti, di buddismo tibetano, buddismo theravada, buddismo zen. Non potevano dire apertamente nell'ambiente accademico, perché era come perdere oggettività. Ma adesso, come probabilmente sapete, negli ultimi decenni c'è questo movimento di mindfulness che è diventato molto esteso, molto conosciuto. E anche mia madre, 5 anni fa, quando è morto mio padre, è andato in lutto, era in crisi, e era la sua psichiatra ha riferito ad un corso di mindfulness offerto gratuitamente dal sistema sanitario inglese. Qual è l'utilità del buddismo nel mondo? Forse è già sufficiente questa risposta. Ma se veramente si pratica il buddismo, è un grande beneficio per il mondo. Il Buddha ha dato un insegnamento, un sommario, quando è stato chiesto di dare un sommario breve al suo insegnamento, ha detto fare bene, evitare di fare male, purificare il cuore. E quindi c'è incoraggiamento di essere generosi, di essere gentili, di evitare azioni, parole che possono provocare sofferenza, e purificare la mente, liberare la mente dall'avidità, avversione, illusione, per venire alla comprensione diretta, liberatoria. E non si può imporre a nessuno, non si può fare per se stesso di essere un buon esempio. E quando qualcuno è disponibile, è ricettivo e vuole sapere, si può cercare di spiegare. Ma già il primo precetto è per i praticanti laici, sono incoraggiati a prendere in considerazione 5 linee guida per vivere senza rimorso. Il primo è di preso come l'addestramento di non uccidere intenzionalmente altri esseri viventi. Che differenza questo farebbe se tutti praticassero solo a questo livello? Poi la seconda domanda: quale spiegazione si dà delle guerre del passato in un paese buddista come la Cambogia? Perché le persone non praticavano pure il buddismo. quelli leader dei Khmer Rossi hanno studiato in Francia, al Sorbonne, e da lì hanno preso l'idea, la teoria maoista, una vera rivoluzione, bisogna distruggere tutto il vecchio e per fare un nuovo inizio, l'anno zero. E quindi questo non ha niente da fare con il buddismo. E purtroppo anche questi paesi che erano colonizzati hanno avuto tanti problemi: Birmania, Cambogia, Vietnam, Laos, Sri Lanka. Quindi il loro sviluppo naturale è stato interrotto. Allora, penso che questi sono sufficienti per oggi. Magari troviamo tempo per queste altre domande domani. Concludiamo con l'omaggio finale e poi in silenzio, pausa, fino a ci incontriamo alle 6 domani mattina.
Supatipanno Bhagavato Sāmo.